10 anni coordinatore del gruppo antimafia Io La Torre.
Ok, ci siamo. Buonasera a tutti quanti, vorrei innanzitutto ringraziare l'Ampi per l'invito da parte di tutto il gruppo antimafia Io La Torre di Rimini, e vorrei ringraziare voi per essere qui a questa bella festa e a ribadire che l'Ampi non sono solo quattro lettere che ogni tanto sentiamo nominare, ma sono appunto anche io ne faccio parte, e quindi è una comunità pulsante e viva di questa società civile. Gli interventi che hanno preceduto il mio, diciamo, un po' mi fanno stare in una condizione di timore reverenziale, vorrei dire, perché sicuramente chi ha parlato prima di me ha molto più autorevolezza di quella che può essere quella che viene dalla mia esperienza. Io sono stato chiamato, noi come associazione siamo stati chiamati in quanto abbiamo avuto l'onore di partecipare ad alcuni campi sui terreni confiscati alle mafie, in particolare siamo stati a Corleone presso la cooperativa Lavoro Non Solo. L'esperienza è un'esperienza bellissima, perché si riesce a percepire quanto di buono venga dalla proposta di colui che poi ha dato il nome alla nostra associazione. Noi ci chiamiamo Gruppo Antimafia Io La Torre perché Io La Torre fu il primo a teorizzare la proposta, diciamo, di legge che ha portato alla possibilità di confiscare i beni ai mafiosi e poi dopo col tempo al loro riutilizzo sociale. Quindi diciamo che questa è una sorta di tributo a questa persona che ha avuto questa bellissima intuizione. Questo dirigente per fortuna è, diciamo, non corrotto e non sovversivo, bensì appunto un dirigente secondo noi particolarmente illuminato, e grazie a questo, purtroppo per questa sua illuminazione ha dovuto subire anche lui la triste fine di tante altre persone che, come diceva chi mi ha preceduto, sono decedute in quanto avevano l'unica colpa di fare il proprio dovere di cittadino e di rappresentanti della carica che stavano appunto ricoprendo. Noi quindi veniamo da questa esperienza, abbiamo conosciuto, abbiamo avuto anche noi diciamo, la fortuna di conoscere coloro che tutti i giorni, 365 giorni all'anno, in silenzio, facendo unicamente il proprio mestiere, che è quello dei contadini, danno un segnale sul loro territorio fortissimo, che la mafia, comunque le organizzazioni criminali possono essere diciamo, colpite appunto grazie alla creazione di possibilità di lavoro legale sui terreni che prima erano di loro proprietà, grazie all'impegno giornaliero che porta praticamente che queste persone a rischiare la propria vita e il proprio ritorno economico e la possibilità di avere del cibo sotto i denti tutti i giorni. Di pochissimi giorni fa la notizia che sono stati bruciati alcuni campi sia in Sicilia che in Puglia, acquistate alcune cooperative, e quindi è proprio un segnale che secondo noi che questa sia una strada molto importante da seguire, quella del lavoro sui terreni confiscati e nelle aziende dei beni confiscati, perché è il riscatto della società civile, il riscatto dello Stato nei confronti dei soprusi perpetrati dalla criminalità organizzata. E al di là di questo volevo fondamentalmente ricordare che noi, diciamo, oltre a questa attività abbiamo iniziato un attimo a leggere, a dialogare, a organizzare incontri. Nando Dalla Chiesa è stato il nostro ospite quando ancora non avevamo la formalizzazione di associazione, e guardandosi semplicemente intorno si capisce, dopo essere stati in quei territori, dopo aver sentito parlare sia i soci delle cooperative piuttosto che Pino Magnacci, giornalista antimafia di una piccolissima, probabilmente l'emittenza televisiva più piccola d'Italia e del mondo, è più scomoda per la mafia che ci sia al mondo, perché per conoscere la telecamera con i suoi pochissimi mezzi è di un fastidio terrificante per i mafiosi. Abbiamo sentito parlare Prestipino, abbiamo sentito parlare Rita Borsellino, abbiamo avuto la possibilità di incontrare a Corleone un fortissimo movimento antimafia. Il sindaco di Corleone, al contrario del sindaco della nostra città, che ancora spesso ha paura di associare il nome della città di Rimini e il buon nome della città di Rimini alle organizzazioni mafiose, il sindaco di Corleone invece ha deciso negli anni scorsi, adesso c'è stato le elezioni, quindi vedremo se il nuovo sindaco continuerà su questa linea, l'ex sindaco di Corleone, tra l'altro di AIAN, quindi neanche diciamo in linea con quello che è il nostro pensiero, probabilmente, anzi mio sicuramente, e presumo anche il vostro, il sindaco di Corleone ha avuto la bellissima idea di dare la cittadinanza onoraria a tutti coloro che partecipano ai campi di lavoro, un segnale fortissimo su quel territorio, segnali che ancora alcuni dei nostri amministratori magari non danno. E quello che volevo dire ancora sulla mafia è che secondo me bisogna stare molto attenti e cercare di leggere tra le righe, leggere tra le notizie ciò che c'è accaduto intorno nei nostri territori. Noi abbiamo iniziato a documentarci su quello che succede nei nostri territori e al di là di, adesso parlo di Rimini in particolare perché conosciamo questa nostra situazione un pochino meglio. A Rimini sono state effettuate negli ultimi anni, l'ultimo anno e poco più, un numero di operazioni elevatissimo e di una rilevanza diciamo molto importante a livello nazionale. C'è stata l'operazione Vulcano che ha scoperchiato un'organizzazione che estorceva denaro e non solo a imprenditori provenienti dalle regioni tradizionalmente mafiose, ma anche a imprenditori riminesi e sanmarinesi. Quindi diciamo in parte ha sfatato il mito dell'imprenditore del nord onesto e coraggioso. Probabilmente non è così. Quando una persona si sente minacciata non è perché è del nord che è più onesta e coraggiosa e denuncia, ma perché ci devono essere delle strutture che lo seguono e che lo aiutano affinché arrivi a denunziare i propri estorsori. E in più ci sono state altre operazioni, tutte legate al mondo finanziario, in quanto San Marino fino a pochi giorni fa era considerato un paese nella blacklist italiana, non aveva degli accordi sullo scambio di informazioni bancarie. Il 13 giugno finalmente sono stati firmati l'accordo tra i due governi. Vedremo se questo ci aiuterà a ripulire un po' il nostro territorio, in quanto non ci sarà più la possibilità di usufruire di un paradiso fiscale a 20 km da quella che è la mia città. E in più, secondo me basta leggere i giornali. Io in questi giorni a Rimini ho letto delle cose allucinanti su giornali locali. Ovviamente non sono, sono segnali che non bisogna interpretare immediatamente come mafiosi, però sono segnali che se non altro devono farci aprire gli occhi e farci fare delle domande. Poi dopo la risposta a queste domande sarà quella che ci dirà se è mafia o no. Però nel momento in cui nella mia città leggo che un'auto è stata un'auto di lusso e è andata in fiamme durante la notte, inizio a preoccuparmi, mi chiedo come mai è andata in fiamme, non credo all'autocombustione, forse un motivo c'è. Però, ripeto, non posso essere certo, può essere una bravata, può essere qualunque motivo, però una domanda me la pongo. Nel momento in cui in una zona della città, in particolare vabbè, Miramare, non so se qualcuno la conosce perché è stata in vacanza, sparano contro le saracinesche di un'azienda edile, mi chiedo come mai questo atto, può esserci un qualche motivo che non si conosce, visto comunque che abbiamo scoperto che l'estorsione, visto viene chiesto anche a Rimini, queste pratiche non sono nuove per la nostra città. È una domanda che ci siamo posti e cercheremo di dare una risposta, di capire anche come andranno avanti le indagini. Ovviamente, ripeto, non sono per dire che era sicuramente mafia, però un'altra cosa che è successa la notte dopo questi spari, sempre nella stessa zona di Rimini, in alcuni stabilimenti balneari non contigui, quindi alcuni stabilimenti balneari separati l'uno dall'altro, sono stati fatti dei danni delle attrezzature. Anche qui un altro vandalico me lo aspetto magari in uno, un ubriaco che va in spiaggia e rovina degli ombrelloni, dei lettini, succede, però il fatto che siano quattro stabilimenti balneari distanti l'uno dall'altro, un paio contigui ma gli altri due distanti, mi fa fare delle domande, mi fa chiedere come mai succedono queste cose. Adesso cercheremo di capire, speriamo che non sia l'ipotesi peggiore, però secondo me a volte serve pensare che forse possa essere l'ipotesi peggiore, perché poi alla fine delle indagini, quando si capirà effettivamente cosa sarà successo, potremo tirare un sospiro di sollievo oppure dire purtroppo che si fa pensare male allora che ci si becca, come qualcun altro diceva. E quindi niente, questa è un po' l'attività che cerchiamo di fare, seguiamo le indagini che vengono operate sul nostro territorio, cerchiamo di aiutare le cooperative che operano sui terreni confiscati e soprattutto cerchiamo di cogliere alcuni segnali e poi di riscontrare se questi segnali sono effettivamente una testimonianza della presenza mafiosa sul nostro territorio piuttosto che uno sfortunato evento o un atto vandalico. A volte però la domanda bisogna farsela, anche perché Rimini non è nuova a questi episodi qui. Qualche mese fa alle sarcinesche di un'altra azienda sono stati esplosi dei colpi di pistola. E nel 2005, tornando molto indietro nel tempo, è stato gambizzato in centro Arcione una persona, Giovanni Lentini, un uomo per quanto riguarda il controllo del rischio del gioco d'azzardo, illegale ovviamente, e quindi non siamo nuovi episodi di violenza, probabilmente non sono alcuni altri territori della regione, e quindi secondo me bisogna informarsi, siamo noi cittadini che si devono informare, devono leggere le notizie e quindi cercare un po' di alterare la confusione rispetto all'Iraq, però se non altro creare una società civile che su alcune cose ci si interroga ed è curiosa di sapere quale sia la risposta alle sue domande. Grazie.
La recentissima introduzione del pareggio di bilancio.
in Costituzione.
Paese, e quindi da molto non apprezzo come dire atteggiamento non conforme a questo principio. Detto questo, intanto vorrei dire cose di più, non è vero che il Bologna è stato giudicato, è stato giudicato, perché nel noto processo, che hanno scritto in tanti, Mano, Casetti, eccetera, è stata dichiarata la prescrizione dei reati, significa che i reati sono stati commessi da lui, quindi questo è evidente, quindi è stato giudicato, anche se per cui la prescrizione è impedito la pena, non il giudizio. Quanto al discorso storico-politico, non mi voglio smentire, ma insomma, voglio dire, è ovvio che la storia di una nazione, di una regione, di un popolo, di un pezzo di popolo è inevitabilmente commessa alla storia della politica che lo ha governato, quindi non avrei dubbi. Quello che mi sento di dire è che probabilmente se pensiamo soltanto a quella fetta e a quel partito politico come responsabile dello sfruttamento del Mezzogiorno, da sì che sia facile.
Mi sembra qui che contento a Armando Spataro sia la pura verità, facendo la sentenza sì. È evidente che certi comportamenti sono stati tenuti, certe condotte sono state tenute, e non sono condotte, si dice, soltanto moralmente riprovabili, ma hanno concretamente concorso all'attuazione del disegno dell'organizzazione Cosa Nostra, concretamente.
Prima di passare ad un'altra domanda, volevo dare atto al pubblico che Benedetta Tobagi si è dovuta allontanare per un lieve, un lieve malore, per cui è stata riaccompagnata, per questo si è allontanata e non per allora altra domanda? Non so il suo nome,
lo dico adesso.
Sì. Io sono Marco Chiore dei Lampi di Fondi, in provincia di Latina. Io immagino che i relatori presenti conoscono bene quello che è stato tra il 2008 e il 2010 il caso Fondi, ovvero tradotto il mancato scioglimento dell'amministrazione comunale per l'amministrazione mafiosa del comune di Fondi. Io personalmente ho fatto parte del comitato di lotta contro le mafie. Quello che volevo domandare in realtà è una riflessione, una domanda. In un territorio dove il PDL in questo caso vince contro i cinquali bulgari del 75% dell'80%, dove non c'è lavoro se non è clientelare, dove il voto viene comprato anche con una cassetta di frutta, e dove quella che si definisce la cosiddetta antimafia sociale è composta sì da Libera, da nomi di associazioni che ben conosciamo, ma che poi si traduce sostanzialmente nei soliti pochi coraggiosi che si prestano a denunciare quello che è il male del nostro territorio, dove i partiti, quelli di centrosinistra in questo caso che dovrebbero dipendere dalla legalità, accettano di essere assolutamente assenti dal territorio in ogni loro forma e consistenza, perché hanno fatto un accordo in cui è previsto che il centro-sinistra vive esclusivamente nella provincia di Roma e il centrodestra nel resto delle province del Lazio, e dove su questa cosa si giochi le elezioni politiche e la maggioranza al Senato. Io chiedo, in questo contesto, visto che stiamo parlando di cultura civica, di antimafia, delle istituzioni, dove sono le istituzioni? Dove può esserci cultura civica, dove anche quei soggetti che dovrebbero difendere il valore della legalità si assentano? A noi non basta avere il nome di Libera e non ci basta ascoltare un bel discorso pronunciato da Don Ciotti una o due volte l'anno per non avere la mafia in casa, forse abbiamo bisogno di qualcosa di più. Chiedo a voi, perché sicuramente voi avete più autorevolezza di me nel rispondere a questi interrogativi, dove possiamo trovare legalità in un paese dove questi soggetti si comportano in questo modo?
La battuta è: mi interessa capire se anche il comune di Roma entra in questo accordo. Dunque, per chi non lo sapesse, la situazione di Fondi è veramente una situazione estrema. Il suo mercato ortofrutticolo è diventato più importante d'Italia, più importante del nostro mercato di Milano, e ha una presenza di camorra di 'Ndrangheta un po' meno di Cosa Nostra, particolarmente aggressiva. Sulla base della proposta del prefetto, Maroni ha chiesto dal ministro dell'interno lo scioglimento del consiglio comunale e non c'è riuscito. Cioè, il ministro dell'interno, massima autorità di pubblica sicurezza, arriva con la proposta del prefetto per chiedere lo scioglimento del consiglio comunale e il governo dice di no. Questo dipende dal fatto che c'è un senatore, ci sono altri esponenti politici che hanno fatto la fortuna della Polverini durante le elezioni regionali e che contano molto nelle relazioni interne al sistema dei partiti, in particolare del PDL. Non sapevo che così mi sembra di capire, che consiglieri comunali locali, esponenti dei partiti locali non facciano quello che in queste circostanze bisognerebbe fare.
No, parlavo di nazionale.
Ma questo è purtroppo un dato generale, che potrei parlare della totale assenza di ogni segretario di partito e di ogni leader di prima e di seconda grandezza alla manifestazione dei familiari delle vittime a Genova. 500 familiari che sfilano in quella discesa verso il porto, che sono un fenomeno civile, culturale, politico per un intero paese, che rappresentano la storia insanguinata di questo paese e capiscono lì che alla politica di quella storia insanguinata non gliene importa niente. Questo è drammatico. Ed è per questo che anche il piacere della democrazia passa anche per il piacere di prendersi le responsabilità sulle cose che le interrogano in modo più radicale. Credo che quello che deve essere fatto lì sia soprattutto il collegamento con tutto ciò, perché ha sempre funzionato così. Quando c'è un grande collegamento, si riescono anche a cambiare progressivamente, lentamente. È accaduto per la stessa Corleone, d'altra parte, è accaduto per i posti più impensabili, che delle energie messe insieme riuscissero a produrre dei cambiamenti in situazioni molto compromesse come quella. Io ho in mente, soltanto per dare naturalmente chi è intervenuto alla Lega, questa intercettazione telefonica di uno dei boss della 'Ndrangheta di Fondi, che sa che il governo non ha sciolto il Consiglio Comunale, quindi sa di non dover temere nemmeno da parte del governo. Però si lamenta in questa intercettazione con un suo sodale di associazione della maestra elementare di sua figlia, che sta convincendo la figlia che la macchina è una cosa cattiva. A me è sembrata una cosa grandiosa, questo, che non ha paura del governo, ha paura della maestra elementare. Ma questo ci richiama alla potenza anche spesso non immaginata che c'è nei comportamenti quotidiani, se questi sono in grado di funzionare sempre e di essere aiutati.
Semplicemente volevo chiedere l'opinione vostra circa quello che viene definito il rapporto Stato-mafia dei fatti del 92-93 e sulla vicenda attualissima del G8 di Genova, in quale attenzione della tassazione rinviata in questi giorni di ieri. Quindi volevo sottolineare la vostra opinione.
Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, la dico magari se volevo solo fare sul fatto che ci sono stati degli esercizi negli ultimi giorni, mi pare, per la vicenda dei rapporti devo dire che se chi particolarmente imbarazzante, devo dire, bisogna dirlo con assoluta franchezza. Io credo che, per esempio, anche Durante si è imbarazzato come me di fronte al fatto che un avviso di questo genere è arrivato anche al Presidente del Senato, che noi abbiamo avuto il Presidente del Senato e per il quale, per quanto mi riguarda, io portavo grandissima stima e fiducia. Davvero sono cose che fanno anche psicologicamente parlo di Nicola Mancino. Parlo di Nicola Mancino, che per anni che in Senato, e che tu devo dire che sono cose, e non è con franchezza, che fanno francamente anche psicologicamente vaccinare, creano grandissime forme, e dico solo perché mi rispetto per la loro mentale, ma certo sono cose che lasciano assolutamente interventi per la gravità, se così è, delle infiltrazioni, del livello che la cosa ti raggiunta. Va detto con franchezza, perché non si tratta della seconda carica. La parola
non
ha parlato
per una risposta. Siamo ancora alla porta ovviamente tra politica e organizzazioni criminali o comunque fatti criminali. Questo mi consente anche di precisare la prima risposta su Andreotti, ovviamente ricordiamo che Andreotti è stato anche assolto nel merito da alcuni reati più recenti, quindi la mia affermazione riguardava i fatti più antichi nel tempo per i quali è stata dichiarata la prescrizione. Non lo dico a caso, lo dico perché intendo ricollegarmi a ciò che è stato appena detto. Prima però liquido il ginocchio dicendo che la magistratura anche lì ha avuto un compito difficile. In primo grado, come sapete, la gran parte degli imputati, tra virgolette, eccellenti sono stati assolti, in appello condannati. Ci sono stati anche processi che nel frattempo si sono conclusi. Io non avrei nulla da dire, insomma, nel senso che aspettiamo, non possiamo, salvo che la domanda non desse eventuali, come dire, retroscene, questo rinvio, francamente non ho ragione di pensarlo, vedremo e avremo vince. Trattativa stato mafia, non solo Mancino, io direi anche Consum. Bisogna anche si sappia che per esempio un magistrato molto importante che io stimo, che è il procuratore aggiunto a Roma, il collega Rossi, addirittura Repubblica di mega stampa, nel quale ha manifestato il suo stupore per aver lavorato al fianco di Consum. Consum è stato vicepresidente del suo della magistratura. Attenzione, con ciò non voglio dire, neppure sono certo, lo so benissimo, ma neppure io. Non vogliamo solamente dire che siccome alcune personalità, o meglio persone, hanno operato, ricevuto stima e tuttora la ricevono, siano per queste e solo per questo insospettabili. No. È chiaro che facendo il pubblico ministero, io, anche per non contraddire ciò che ho detto prima, con un momento noi facciamo l'indagine, la ricerca delle prove, non andiamo a costruire né teoremi né a assumerci compiti di valorizzazione che non sono. Come pubblico io non mi sento di dare un giudizio nel merito per la semplice ragione che non posso contarlo sulla base degli articoli di stampa. Avrei necessità di leggere le carte per dare una risposta e la l'atto che è stato depositato, che è stato reso pubblico, è soltanto l'avviso della conclusione dell'indagine preliminare. Devo anche rilevare, però su questo non possiamo neppure tacere, che questa iniziativa di Palermo non è omogenea rispetto alla indagine che conduce Caltanissetta sulla strage, sulle stragi in particolare, su ciò che sarebbe detto omicidio per Borsellino. Dunque rilevo una qualche mancanza di sintonia. Questo mi spiace, così come rilevo anche, perché i giornali hanno parlato, che nel firmare questo atto conclusivo due pubblici ministeri lo hanno sottoscritto, uno che conosceva l'indagine invece non lo condivise, si è arrivato lì, il procuratore della Repubblica non l'ha voluto manco lui firmare. Allora permettetemi di dire, il merito non possiamo che aspettare, ovviamente sperare. Credo però che la magistratura in questi frangenti dovrebbe, come dire, arrivare a sì a soluzioni condivise, anche perché, come è stato appena detto, queste ipotesi sconvolgono, non dovrebbero non sconvolgere, però creano anche aspettative di verità, quasi che fosse lì la verità. Se poi questa non arriva si innescono pubblici elezioni, ci saranno i delusi che non crederanno nella giustizia e nella magistratura, ma ci saranno coloro che diranno ecco sono stati fermati i magistrati dai poteri forti. Io quando sento questa affermazione, poteri forti, da chiunque venga, da un magistrato, da Presidente del Consiglio, francamente non ci sto. i poteri forti dei magistrati hanno un nome e cognome, sono quelli dei deputati, altrimenti il magistrato non parla dei poteri forti.
Giusto.
Io ringrazio tutti voi per l'attenzione francamente eroica, col caldo che avete seguito con grande attenzione e partecipazione.